22 marzo 2024. Come garantire un accesso sicuro all'acqua per tutti? Lavorare con le comunità locali. Quattro scienziati riflettono su come promuovere una relazione più sostenibile tra acqua e società in mezzo a sfide complesse e di ampia portata. Di Farhana Sultana, Tara McAllister, Suparana Katiaini e Michelle Blackstock. Più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso ad acqua potabile, affidabile e sicura. Le sfide legate alla gestione delle risorse idriche sono complesse e di ampia portata. Sono interconnessi con quelli che colpiscono il territorio e i sistemi alimentari e sono esacerbati dalla crisi climatica. Quattro studiosi propongono modi per stimolare il progresso nella governance dell'acqua e sottolineano quanto sia cruciale il coinvolgimento delle comunità locali. Farhana Sultana, collaborare per promuovere la giustizia idrica. Durante la mia infanzia a Dhaka, in Bangladesh, il grido frenetico Pani Chole Jaitese, l'acqua sta finendo, ha spinto la mia famiglia insieme all'intero vicinato a affrettarsi per riempire pentole e secchi con l'acqua prima che i rubinetti scorressero. Asciutto, ho visto donne e ragazze percorrere lunghe distanze per garantire questa necessità fondamentale alle loro famiglie molto prima che la gestione dell'acqua diventasse centrale nella mia carriera accademica. In un contesto di insicurezza idrica, l'estremo opposto era altrettanto familiare. Andare a scuola durante inondazioni devastanti e sperimentare le conseguenze di cicloni disastrosi e mareggiate. Anche i servizi idrici municipali di Dhaka hanno faticato a soddisfare le crescenti richieste di una megalopoli in rapida urbanizzazione e disuguale. L'accesso all'elettricità necessaria per far funzionare le pompe dell'acqua era sporadico e non c'erano abbastanza impianti di trattamento per garantire acqua pulita a milioni di residenti. Queste prime esperienze hanno alimentato la mia dedizione alla lotta alle ingiustizie idriche. Oggi, in qualità di geografo umano interdisciplinare con esperienza nelle scienze della terra e con esperienza politica maturata alle Nazioni Unite, affronto i danni ambientali e le disuguaglianze sociali in tandem. Le cause profonde che collegano entrambi devono essere affrontate per un futuro giusto e sostenibile. La mia ricerca abbraccia anche la giustizia climatica, che è indissolubilmente legata alla giustizia idrica. Il cambiamento climatico intensifica le preoccupazioni sulla sicurezza idrica, peggiorando l'imprevedibilità e la gravità dei pericoli, dalle inondazioni e la siccità all'innalzamento del livello del mare e all'inquinamento delle acque. Tali eventi colpiscono più duramente le comunità emarginate, ma questi gruppi sono spesso esclusi dai processi di pianificazione e definizione delle politiche. Ciò è vero a livello internazionale, in cui un'eredità del colonialismo modella la geopolitica e limita l'influenza di molti paesi del sud del mondo sulle questioni idriche e climatiche, e a livello nazionale. Tuttavia, il lavoro collaborativo tra comunità colpite, attivisti, studiosi, giornalisti e politici può cambiare la situazione, come dimostrato dal Fondo Internazionale per Perdite e Danni istituito lo scorso anno per aiutare i paesi vulnerabili a rispondere agli effetti più gravi dei disastri legati al clima. Frutto di decenni di sforzi concertati a livello globale, questo fondo dà priorità alla compensazione per i paesi a basso reddito, che contribuiscono meno al cambiamento climatico, ma che spesso sopportano il peso maggiore dei disastri. Ho anche testimoniato il valore della collaborazione e della partnership nella mia ricerca a Dhaka. Gruppi comunitari, organizzazioni no profit e attivisti hanno collaborato con la Dhaka Water Supply and Sewerage Authority per portare forniture di acqua potabile a prezzi agevolati nei quartieri emarginati, come Korail, dove mancavano le infrastrutture pubbliche. A livello globale, l'accesso sicuro all'acqua per tutti può essere raggiunto solo coinvolgendo le comunità indigene e locali nella governance dell'acqua e nella pianificazione climatica. Le persone non sono senza voce, semplicemente rimangono inascoltate. La strada da seguire è attraverso l'ascolto. Tara McAllister. Lasciamo che siano i Maori a gestire l'acqua della Nuova Zelanda. Sono sempre stato affascinato dal Wai, acqua, e da tutte le creature che la abitano. Simile a molti popoli indigeni in tutto il mondo, i Maori hanno uno stretto rapporto con la natura. La nostra connessione è governata dalla genealogia e da un concetto più simile ai diritti di amministrazione che alla proprietà. Ciò ci consente di interagire con il nostro ambiente in modo sostenibile, mantenendo o migliorando il suo stato per le generazioni future. Ho avuto il privilegio di andare all'università, dove ho studiato biologia marina. Mi sono poi trasferito nelle terre tribali di Ngāi Tahuatewaipunamu, l'isola del sud della Nuova Zelanda, che ha innescato la mia passione per gli ecosistemi di acqua dolce. L'agricoltura intensiva sta esercitando una pressione eccessiva sui winwa terreni e sui fiumi della zona. Era necessario un lavoro urgente. Intraprendendo un dottorato di ricerca in ecologia delle acque dolci, ho studiato le cause delle fioriture di alghe bentoniche tossiche nei fiumi. Per me non c'è modo migliore di lavorare che passare le giornate fuori con i piedi nell'acqua. Avendo appena iniziato una posizione di ricerca presso Te Wananga o Aotearoa, un istituto di istruzione terziaria guidato da Maori, sto ora esplorando l'interfaccia tra Matauranga Maori, conoscenza Maori, e la scienza non indigena, e come questi due sistemi possono essere utilizzati insieme nella ricerca sull'acqua. Ho anche lavorato per coltivare i rapporti con Nana Winwa, la comunità che ha legami genealogici con l'area in cui vivo, in modo da poter eventualmente lavorare nei fiumi della comunità e aiutare a rispondere alle domande scientifiche a cui i suoi membri sono interessati. Nonostante la percezione che Aotearoa Nuova Zelanda sia pulita e verde, molti dei suoi ecosistemi di acqua dolce sono in uno stato disastroso. Rimane solo il 10% circa delle zone umide e solo circa la metà dei fiumi sono balneabili. La gestione delle risorse idriche è impegnativa a causa del passaggio quest'anno a un governo più di destra. L'attuale governo sembra intenzionato a revocare la dichiarazione politica nazionale per la gestione dell'acqua dolce istituita nel 2020. Questa politica è stata cruciale nel migliorare la gestione delle risorse acqua dolce del paese. Sebbene non sia perfetto, include Te Nana o Te Wai, un concetto che presuppone che la salute e il benessere dei corpi idrici e degli ecosistemi debbano essere la prima priorità in tale gestione. Ora rischia di essere abrogato. Penso che, in definitiva, l'incapacità del nostro governo di concedere al popolo Maori il controllo e il potere di gestire i nostri winwa e wai sia ciò che limita la gestione delle risorse idriche. Più di qualsiasi cambiamento nella politica vorrei vedere restituite le nostre terre e acque rubate. Suparana Katiaini, consideriamo insieme acqua, cibo e terra. Crescendo a Nuova Delhi, ho sempre avuto un facile accesso all'acqua potabile fino all'estate del 2004, quando un debole monsone scatenò una crisi idrica e la città dovette fare affidamento sulle cisterne d'acqua. Allora mi sono reso conto che una buona gestione delle risorse idriche sostiene la nostra vita quotidiana in modi che diamo per scontati finché non sperimentiamo la scarsità. Il mio percorso professionale nella ricerca e nell'insegnamento è stato motivato da questa esperienza. Durante i miei studi ambientali sulla povertà idrica in India, ho notato che il campo si basava in gran parte su dati quantitativi piuttosto che su approfondimenti qualitativi. Il grado di disponibilità, accesso e utilizzo delle risorse idriche sono generalmente valutati attraverso parametri come l'indice di disponibilità idrica o l'indice di disponibilità idrica, indice della domanda. Ma in molti luoghi le comunità indigene e locali, compresi gli agricoltori e le donne in qualsiasi professione, hanno sviluppato collettivamente competenze per resistere a periodi di scarsità d'acqua. Prestare attenzione a queste competenze porterebbe a una migliore gestione dell'acqua. Ad esempio, il problema dell'insicurezza alimentare e nutrizionale nelle aree scarse d'acqua nello stato di Odisha in India viene risolto dalla popolazione di Bonda attraverso il ripristino della coltivazione del miglio utilizzando varietà nutrienti efficienti dal punto di vista idrico e resistenti al clima. Ma questi sforzi necessitano di maggiore sostegno politico. Il mio attuale lavoro presso il Council on Energy, Environment and Water esplora il modo in cui i sistemi idrico, alimentare e territoriale sono interconnessi in India e come una migliore comprensione di queste relazioni possa orientare le politiche. Sto cercando di identificare somiglianze e differenze negli obiettivi delle politiche nazionali e regionali in ciascun settore, nonché di esplorare chi influenzano e gli impatti previsti. L'obiettivo è quello di procedere verso l'unificazione della governance dell'acqua, del cibo e del territorio. Michelle Blackstock, cambiare atteggiamento nei confronti dell'acqua. Nel 2000, ho condotto un'intervista etnografica con l'anziana indigena Millie Mikkel della nazione Siska nella Columbia Britannica, Canada, che ha trasformato il mio interesse per l'acqua da curiosità intellettuale a passione. Mi ha passato il testimone quel fatidico giorno, durante la nostra conversazione per la mia ricerca sulla prospettiva spirituale ed ecologica degli indigeni sull'acqua, mi ha chiesto, ora che ho condiviso i miei insegnamenti e le mie preoccupazioni sull'acqua, cosa farai al riguardo? Morì di ictus poche ore dopo. Come studioso indigeno indipendente, ho continuato a esaminare il cambiamento climatico da una prospettiva incentrata sull'acqua, il prosciugamento dei fiumi, gli acquazzoni, le inondazioni e lo scioglimento delle calotte glaciali sono tutti acqua. Questo approccio, per il quale ho coniato il termine ecologia blu, intreccia modi di pensiero indigeni e non indigeni, riconosce il ruolo essenziale dell'acqua nel generare, sostenere, ricevere e, in definitiva, unificare la vita sulla madre terra. Ciò significa cambiare il nostro atteggiamento collettivo nei confronti dell'acqua. Nel 2021 ho cofondato la Blue Ecology Institute Foundation a Pavilion Lake in Canada, che insegna soprattutto ai giovani a riconoscere il ruolo spirituale dell'acqua nella natura e nelle nostre vite, invece di darla per scontata come una merce o un servizio ecosistemico. Anche restituire alla natura con gratitudine è fondamentale. Un consumo così contenuto, prendendo solo ciò che è necessario, darebbe agli ecosistemi maltrattati il tempo di guarire. Concentrarsi sul mantenimento dell'acqua sana può aiutare a guidare le società verso politiche ambientali più sostenibili e resilienza ai cambiamenti climatici, e garantire che le generazioni future sopravvivano con dignità. I critici dicono, l'ecologia blu è un po' là fuori. A mio avviso, tuttavia, qui non funziona.